Dereinst werden wir alle alles verstehen.
Un giorno comprenderemo ogni cosa, perché parleremo una sola lingua. Spiritualmente parliamo già una lingua, ma allora ci comprenderemo pure gli uni gli altri. È necessario parlare di alcune cose, come dovrebbero essere fatte le cose qui in chiesa. Il fratello Frank l'ha già menzionato la sera scorsa. Io ho sentito pure altre cose, sebbene ora ci stanno ascoltando in tutto il mondo. Sono persone come noi che hanno bisogno di ammonizione per sapere come comportarsi nella casa di Dio, dove la parola di Dio viene ascoltata e predicata. Innanzitutto, quando veniamo qui, che possiamo essere disciplinati e restare in silenzio. Se dobbiamo salutarci, allora ci salutiamo. E dopo parliamo gli uni con gli altri quando la riunione è terminata. Perché voi venite in questo luogo per prepararvi per il servizio, alla predicazione della parola, per ascoltare ciò che la parola ha da dirci. Altri sono in preghiera, altri vogliono unirsi ai cantici e rallegrarsi al riguardo. Ma se ci sono delle cose che disturbano, questo non è bello. In altri luoghi, e questo lo dico ora coscienziosamente, se noi andiamo da qualche parte, per esempio, che viene chiamata, fra parentesi, casa di Dio, allora le persone sanno come comportarsi. E così dobbiamo fare anche qui. In modo definitivo, noi dovremmo farlo qui. Vi chiedo di prestare attenzione a questo, che ci troviamo in luogo consacrato, che dobbiamo essere disciplinati. Non dobbiamo stare muti. Possiamo salutarci gli uni gli altri, sì, ma dopo bisogna rimanere in silenzio e prepararci a ciò per cui siamo venuti qui. Per parlarci possiamo telefonarci. Tutte queste cose possiamo farle dopo. Dopo possiamo parlare gli uni gli altri, ma qui noi veniamo per ascoltare la parola ed adorare. Un'altra cosa, i fratelli che prendono da noi una cuffia per la traduzione dovrebbero riportarla là dove l'hanno ricevuta, affinché non dobbiamo cercare le cose. Queste apparecchiature sono molto costose, dobbiamo dirlo. Per favore, siate così gentili da riportare ogni cosa dove la ricevete. Anche questo che ho detto ora non dovrebbe impedirci di ringraziare il nostro Signore per quello che Egli ha fatto per noi. La sera scorsa abbiamo ascoltato la preziosa parola e ce ne siamo rallegrati. Questa mattina vogliamo pure ringraziarlo nel miglior modo possibile, vale a dire con il cantico numero 31. Cantico numero 31. A Dio sia la gloria. Egli ha fatto grandi cose. Ed Egli ha fatto grandi cose per noi. Cantico numero 31, da questo libricino.
Oh,
Come secondo inno cantiamo il numero 35. Inno numero 35. Stupenda grazia. Grazie. Sì, è così. E così dovrebbe pure essere qui, che lodiamo il nostro Signore per la grazia che Egli ci ha concesso, che possiamo realmente ringraziarlo, che Egli è andato per noi alla croce, che è morto per noi, che non è rimasto nella tomba, ma è risorto. E attraverso di Lui noi possiamo ricevere la vita eterna. Come abbiamo visto la sera scorsa, Dio non ha nipoti, Egli ha figli. E questo significa naturalmente di essere nati, nati di nuovo. Allora siamo figli di Dio. Vorrei leggere dal Salmo 118. Prima che preghiamo di nuovo, vi chiedo di alzarvi mentre leggiamo la parola di Dio. Salmo 118, dal verso 1. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Sì, dica ora Israele, la sua misericordia dura in eterno. Sì, dica ora la casa di Aronne, la sua misericordia dura in eterno. Sì, dicano ora quelli che temono l'Eterno, la sua misericordia dura in eterno. Dopo, dal verso 27, l'Eterno è Dio e ha fatto risplendere la sua luce su di noi. Legate la vittima del sacrificio ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate l'Eterno, perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Amen. Grande Dio, siamo venuti in questo luogo per ringraziarti per la grazia e la fedeltà. Ti ringraziamo che tu sei ancora sul trono di grazia. Signore, ancora oggi tu chiami ciascuno di noi. Ti ringraziamo per tutte le benedizioni che abbiamo già ricevuto in questo nuovo anno, che abbiamo sperimentato tramite la Tua santa parola. Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, per la Tua grazia e fedeltà, Signore. Non siamo noi, ma Tu sei colui, anche oggi, che va da un cuore all'altro, da un uomo all'altro, da un'anima all'altra, bussando. Signore Gesù, aiutaci che possiamo aprire i nostri cuori, oh Dio, poiché, Signore in cielo, Tu sai, il Tuo servitore nel nostro tempo ha dato un simbolo, come un grande artista ha dipinto una grande porta senza una maniglia. Signore Gesù, questa porta non si può aprire dall'esterno, ma dall'interno. Signore Gesù, facci grazia che possiamo aprire i nostri cuori e che Tu possa entrare in questo ultimo tempo. Signore nel cielo, loro Ti lasciano fuori, oh Signore. Non Ti lasciano entrare. Ma noi, Signore, siamo pronti a lasciarti entrare nei nostri cuori, a lasciarti prendere il primo posto, persino questa mattina, Signore Gesù. Per favore, facci grazia di poter ascoltare ciò che la Tua parola ha da dirci, poiché la Tua parola, Signore, tramite il Tuo Santo Spirito ci è stata lasciata. Signore Gesù, per favore, parlaci, apri i nostri cuori, apri le nostre orecchie e i nostri occhi, Signore, anche la nostra bocca per lodarti, perché Tu, Signore Gesù, Tu l'hai detto nella Tua parola, Dio del cielo e della terra, apri la Tua bocca e io la riempirò. Donaci di poterti lodare. Noi Ti chiediamo pure di ungere la Tua parola che ascolteremo. Ungi le labbra attraverso le quali parlerai. Fa grazia ad ognuno che ora ascolta, dovunque, in ogni nazione. A Te sia la lode e il ringraziamento. Noi mettiamo ogni cosa nelle Tue mani, sotto il Tuo prezioso sangue che hai versato. Ti ringraziamo per questo. Amen. Cantiamo il coro Grazia, grazia invece di giudizio. Ancora una volta.
Good night.
Amen. Potete sedervi. Anch'io vorrei annunciare brevemente che la lettera circolare in lingua francese sarà stampata questa settimana che viene. Purtroppo non siamo stati in grado di prepararla per queste riunioni. Per favore, Tutti quelli che vorrebbero riceverla, lasciate il vostro indirizzo alla nostra sorella Giannina. Il fratello Eric Smith ha già detto come bisogna comportarsi nella casa di Dio, in tutto il centro missionario. Possa Dio fare grazia al riguardo. Nell'ultima lettera circolare ho espresso la preghiera: caro Signore e Salvatore, ricordati del patto che tu hai fatto con noi. Ricordati del sangue che tu hai sparso per noi. Ricordati delle promesse che tu ci hai dato. Ricordati dell'adempimento affinché possiamo vivere spiritualmente. Dopo vorrei brevemente, prima che alcuni fratelli vengano a pregare, vorrei dare i saluti dal fratello Lotika dal Sudafrica, dal fratello Lopendo da Città del Capo, dopo dai nostri fratelli del Madagascar, loro mandano speciali saluti. Dopo abbiamo saluti dal fratello Davi da Palermo, saluti da Wisław Gajewski. Sono molto felice al riguardo che il nostro fratello ci manda i saluti. 4 settimane fa egli era qui. Egli sta naturalmente nelle Masure, Germania dell'Est. Dove abbiamo saluti dal fratello Genton? Abbiamo saluti da... Sì, un momento. Saluti da Paolo Sandrini. Io non so esattamente da dove sia. Da Moses Jan abbiamo saluti. Saluti da Balemba Barupti. Sì, saluti e ancora saluti. Saluti dalla famiglia Boss, dovunque possa essere. Saluti da Steven Banza dal Congo. Saluti da Mohinido dal Chad. Possa Dio benedire il nostro fratello. Dopo abbiamo saluti speciali da Claudio Miskis. I nostri fratelli sono al momento a San Paolo, a circa 10.000 chilometri da qui. Ieri ci hanno ascoltato e si sono rallegrati tanto insieme con papà e mamma Miskis. Ci mandano i saluti. Poi, oggi, vorremmo chiedere ai nostri cari fratelli che hanno parte nella proclamazione, vorremmo chiedere loro di venire ora e pregare con noi. Abbiamo il fratello Hilton dal Sudafrica in mezzo a noi. Chiediamo a lui di venire ora. Dopo abbiamo in mezzo a noi il fratello Didier, gli chiediamo di venire. Dopo abbiamo qui il nostro fratello da Atlanta, chiediamo anche lui di venire. E dov'è il fratello Tati? Chiediamo al fratello Tati di venire, giusto per pregare ancora una volta e mettere questa riunione davanti al Signore. Ci alziamo in piedi per questo, i fratelli vengono. Vorrei salutare ciascuno di voi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. È un grande privilegio per me di essere in mezzo a voi oggi. La mia preghiera è che il Signore benedica tutti noi. Amen. Preghiamo. Nostro Dio misericordioso e Padre celeste, ti ringraziamo per questo giorno che ci hai dato. Grazie per questa opportunità di essere stamattina in questo edificio, di essere radunati intorno alla parola di Dio. Il nostro scopo principale è di essere cibati da te, o Dio. Ti chiedo di benedirci per mezzo della tua parola in questa mattina. Signore, al tuo servitore che ci parlerà, voglia tu ungere le sue labbra, che la tua parola possa penetrare profondamente nelle nostre anime, Signore, affinché non pecchiamo contro di te. Signore, benedici quest'opera a Krefeld, la Chiesa qui, Signore, tutti quelli che hanno una responsabilità e coloro che lavorano nel centro missionario. Signore, manda la tua parola fino all'estremità della terra. Benedici tutto quello che viene fatto. Signore, benedici il tuo servitore. Accordagli grazia e forza mentre gli porta la tua parola in questo nuovo anno fino all'estremità della terra. Oh Signore, benedicelo con una speciale grazia e fortificalo. Nel nome di Gesù noi preghiamo. Amen. Vi salutiamo con la grazia del nostro Signore. Tutta l'assemblea di Parigi vi manda i saluti e noi vi auguriamo tutte le meravigliose benedizioni del Signore in questo anno 2010. Che il Signore benedica ciascuno di noi. Preghiamo. Signore Dio Onnipotente, possa il tuo nome essere esaltato. Perché tu ci hai parlato in modo potente. Già ieri ci siamo rallegrati della tua presenza in mezzo a noi. Tu ci hai mostrato che con la morte degli uomini i loro disegni spariscono. Ma tramite la tua morte noi abbiamo la vita che dimora d'eternità in eternità. Grazie per averci dato la fede che è secondo la Scrittura, nella quale noi abbiamo l'ubbidienza alla tua parola. Che il tuo nome sia esaltato, Signore nostro. Tu ci benedici in questo luogo e ci hai dato le tue promesse. Noi crediamo nella tua fedeltà e sappiamo che tu adempirai tutte le tue promesse, perché tu sei Dio. Così benedici ciascuno di noi stamattina, prepara i nostri cuori affinché in quel giorno possiamo essere pronti, come tu hai promesso, senza macchia né ruga né niente di simile. Che il tuo nome sia esaltato nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore.
Amen.
Amen.
Notre Père Céleste,
nostro Padre Celeste,
come autrefois avec Marie,
come allora Maria,
nous sommes assis, nous nous tenons à cet endroit pour recevoir la bonne parole.
Anche noi siamo radunati qui per ricevere la buona parte che tu ci hai riservato. Nostro Padre Celeste, noi ti preghiamo che tu faccia di noi dei figli e delle figlie di Dio ubbidienti in questo nuovo anno, che possiamo conoscerti ancora di più, che possiamo sottometterci alla Tua parola, che possiamo avere comunione con Te e gli uni gli altri. Che il Tuo beneplacito possa restare sopra di noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio nostro Padre, ti siamo riconoscenti per questo giorno. Grazie per l'anno appena passato. Noi siamo in questo nuovo anno 2010. Inizia con noi e compi l'opera tua. Porta un risveglio in mezzo al tuo popolo. Togli ogni cosa che non appartiene a te in mezzo al tuo popolo. Che Gesù Cristo sia visibile in mezzo a noi. Tu sei il grande Dio. I cieli dei cieli non ti possono contenere. Ma tu hai abitato in un uomo, Gesù Cristo. Che questa pienezza sia nella Chiesa, sposa di Gesù Cristo. Ascolta la parola di Dio. Donaci la rivelazione. Che tutte le nazioni siano benedette nel nome di Gesù Cristo. Benedici il nostro fratello, metti le tue parole nella sua bocca ed apri i nostri cuori. Sii con noi e possa tu fare grandi cose questa mattina per la gloria del tuo santo nome. Nel nome di Gesù Cristo, siate benedetti. Amen.
Amen.
L'ultima strofa dell'inno numero 28.
Bitte? Ja, die letzte, ja. Lob.
Amen.
Amen.
Potete sedervi. È realmente un'indescrivibile grazia di Dio che possiamo stare sotto l'echeggiare della parola in tale maniera questa mattina, con ogni riverenza davanti a Dio, in riverenza davanti alla sua santa parola. E noi ringraziamo il Signore per questa opportunità che abbiamo. Questa parola rivelata, meravigliosa e santa, di portarla in tutto il mondo. Possa ognuno essere benedetto oggi, fino all'estremità della terra, dal sorgere del sole fino al tramonto del sole, dall'est all'ovest, dal nord al sud. Possa ognuno essere benedetto nel nome del Signore. Anche noi che siamo radunati sotto l'echeggiare della parola da vicino e da lontano, siamo venuti qui. Che possa valerne la pena essere radunati sotto l'echeggiare della parola. Ieri sera ne valsa la pena. Credo che ne sia valsa la pena per ciascuno di noi, non solo per quelli che sono venuti di fronte, ma per tutti noi che con tutto il nostro cuore ci siamo uniti a ciò, rallegrandoci in ciò che il Signore fa. Oggi abbiamo naturalmente ascoltato il Salmo della grazia e della misericordia. E riguardo a questo vogliamo pure parlare. Prima che lo facciamo, è stato chiesto da un nostro caro fratello perché in mezzo a tutte le citazioni, in mezzo a tutte le pubblicazioni, perché non ho mostrato la mia testimonianza che è stata pubblicata nel 1963 qui nel nostro paese, ad Amburgo, è stata pubblicata. Quando ho fatto la mia visita al fratello Branham, con la fotografia in prima pagina. Tuttavia, ho pensato in me stesso di non aver bisogno di parlare riguardo a questo. Dio, nel corso di tutti questi anni, ha benedetto il suo popolo, ha benedetto la sua parola, egli ha chiamato fuori da ogni popolo e lingua. E questo realmente non è mai stato così fino ad ora. Ogni cosa è grazia. La grazia regna sopra il giudizio. Ed è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E noi siamo felici in merito alla grazia e alla verità. Ci rallegriamo che il sangue dell'agnello è tuttora sul seggio di grazia, che possiamo ancora venire e consacrare la nostra vita al Signore, preparandoci realmente all'imminente ritorno del nostro Signore. Tutto questo deve essere incluso nella proclamazione che Dio ci ha affidato. Tutti noi lo sappiamo che il fratello Branham è stato mandato realmente da Dio per restaurare ogni cosa nella sua condizione originale. Tuttavia, lasciate che innanzitutto legga i versi della grazia e della misericordia. Paolo, in ogni epistola, ha iniziato con il termine grazia ed ha pure terminato così. La grazia egli la mette al primo posto. E prima che leggiamo tutti gli altri brani, brevemente ora, Romani, capitolo 1, Romani, capitolo 1, verso 5. per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti, per amore del suo nome. Noi abbiamo ricevuto grazia, e la stessa grazia che abbiamo ricevuto come predicatori della parola, l'hanno ricevuta tutti quelli che credono e ricevono la parola predicata loro e che credono la predicazione, come Paolo ha scritto in Romani capitolo 11, riferendosi ad Isaia capitolo 53, chi ha creduto alla nostra predicazione, e in Primo Corinzi capitolo 1, nel verso 3 noi leggiamo: grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Andiamo alla fine di questa epistola. Tutti questi capitoli parlano e trattano la grazia. E poi, proprio alla fine, sono scritte le meravigliose parole nel verso 23. Primo Corinzi, capitolo 16, verso 23. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. E noi giriamo giusto una pagina e leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 1, nel verso 2. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Andiamo alla fine di questi capitoli che Paolo ha scritto nell'ultimo verso, in 2 Corinzi, capitolo 13. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Giriamo una pagina. Galati, capitolo 1, verso 3. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, secondo la volontà di Dio, nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Andiamo di nuovo nell'ultimo capitolo, ed è sempre la grazia. Galati, capitolo 6, verso 18. Fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Andiamo di nuovo un passo avanti in Efesini, capitolo 1, verso 2. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dove c'è grazia, c'è pace. Dove c'è grazia, c'è perdono. Dove c'è grazia, c'è riconciliazione. Dove c'è grazia, là il popolo è aiutato. Andiamo alla fine della lettera agli Efesini. E di nuovo nell'ultimo capitolo, l'ultimo verso dice: la grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con sincerità. Benedetto sia il nome del Signore, che amano il nostro Signore Gesù Cristo con sincerità. fedeli fino alla fine, perché abbiamo trovato grazia nel cospetto di Dio. Filippesi capitolo 1, verso 2. Grazia a voi e pace. Continuamente la grazia ed ancora la grazia. E di nuovo alla fine, nell'ultimo verso, Filippesi capitolo 4, verso 23. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Possa Dio farci grazia ogni giorno, ogni ora, fino alla fine. E che possiamo recuperare il tempo della grazia perché giunge al termine. Colossesi, capitolo 1, l'ultima parte del verso 2. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Continuamente la grazia. Anche qui, nell'ultimo verso, in Colossesi capitolo 4, dice: la grazia sia con voi. E di nuovo, nel verso 1, in primo Tessalonicesi capitolo 1, la seconda parte del verso 1. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Oggi vogliamo mostrarvi cosa significa aver trovato grazia al cospetto di Dio. Noi potremmo leggere tutti gli altri capitoli qui, in primo Tessalonicesi, capitolo 5, l'ultimo verso. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. E se la grazia è con noi, allora il Signore ci mostra le sue vie. Allora Egli ci parla e dopo noi riconosciamo il suo piano eterno di salvezza. 2 Tessalonicesi capitolo 1, verso 2. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E dopo ciò che segue è così potente ed ancora potente. Quello che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. Come non ci darà ogni cosa con Lui? Possiamo continuare a leggere. Ogni inizio, ogni fine delle epistole ha il suggello della grazia di Dio. Qui in 2 Tessalonicesi, capitolo 3, verso 18. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Di nuovo nel capitolo successivo, in 1 Timoteo, nel verso 2, la seconda parte. Grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Soltanto grazia, grazia e ancora grazia. Che siamo stati salvati e grazia. Che possiamo riconoscere il tempo in cui viviamo e grazia. Secondo la scrittura, farò grazia a chi vorrò far grazia. Leggiamo in Esodo capitolo 33. Esodo capitolo 33. Esodo capitolo 33. Si potrebbe leggere qui dal verso 11. Tuttavia, lasciatemi iniziare dal verso 13. Esodo 33, dal verso 13. Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, de, fammi conoscere le tue vie. Dite amen. Se abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio, allora, caro Signore, mostraci i tuoi piani, le tue vie. La sera scorsa abbiamo letto che quando un uomo muore, allora i suoi piani terminano. Ed abbiamo pure enfatizzato che quando il Signore è morto, allora il piano di Dio è entrato in vigore e il consiglio del nostro Dio ha trovato adempimento. E qui leggiamo questa preghiera di Mosè. Mosè non era contento di udire soltanto le parole di Dio: tu hai trovato grazia al mio cospetto. Questo non era sufficiente per lui. Egli disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, beh, fammi conoscere le tue vie. Perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Dopo viene la parte del popolo che è stato chiamato fuori. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. Non è la mia chiesa né la chiesa di alcun uomo. Il nostro Signore e Redentore ha riscattato la sua chiesa ed Egli edifica la sua chiesa. E noi possiamo avere parte in essa. E i suoi piani Egli gli rivela soltanto al suo popolo. Se leggiamo nel profeta Amos, Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Dopo naturalmente comprendiamo che Dio ha un piano di salvezza. Comprendiamo che Dio ha un ordine divino nel suo piano di salvezza per grazia. Continuiamo a leggere, verso 14. Il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Questo è giusto. Ed anche oggi noi diciamo: se tu non vieni con noi, Signore, allora noi non proseguiamo affatto. Noi non facciamo un passo senza di te. Soltanto con te ed ancora soltanto insieme a te. Dopo, il verso 15, Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. È diverso oggi? Possiamo fare un passo senza che Dio sia con noi, senza che Lui ci dia delle istruzioni? Noi confidiamo in Lui e crediamo che Egli ci condurrà in modo meraviglioso, perché noi crediamo le promesse che Egli ci ha dato. Nel verso seguente, verso 16, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Innanzitutto, Mosè pregò per se stesso: se ho trovato grazia agli occhi tuoi. E dopo viene il popolo, affinché il popolo possa riconoscere di aver trovato grazia agli occhi tuoi. E dopo egli continua: se tu non vieni con noi, Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. In che modo in questo tempo la Chiesa del Dio vivente si distingue da tutte le denominazioni che sono sulla faccia della terra? Da questo, che la presenza del Signore è direttamente con noi e che Egli ci rivela la Sua parola e la Sua volontà. Poi, il verso 17, il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei. E ti conosco personalmente. Dopo Mosè chiese: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Versi 18, 19 e 20. E dopo il verso 21. E il Signore disse: ecco, qui un luogo vicino a me. Tu starai su quel masso. E Mosè era nella buca di quel masso e la mano del Signore era sopra questa buca e sopra Mosè. E quando il Signore passò, così è scritto nel verso 23, poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro. Ma il mio volto non si può vedere. Nell'Antico Testamento Dio volse le spalle al suo popolo. Nel Nuovo Testamento Egli ha rivolto la sua faccia verso di noi. E chi legge 1 Corinzi capitolo 10 può vedere la roccia che Mosè ha colpito, la roccia che accompagnava il popolo di Israele era Cristo. E se dopo andiamo in altre scritture profetiche, allora possiamo soltanto gridare: come sono meravigliosi i tuoi pensieri, oh Dio! Come è meraviglioso il piano di salvezza che fu già mostrato in anticipo nell'Antico Testamento. Ed ora veniamo nel Nuovo Testamento per comprendere che il Signore ha una via con la Chiesa. Ricordate la frase: se io e il popolo abbiamo trovato grazia al tuo cospetto, allora fammi conoscere le tue vie. Facci conoscere le tue vie. Ora, il brano nell'Antico Testamento, Isaia, capitolo 44, verso 26. Isaia, capitolo 44, verso 26. Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Con questo andiamo in Geremia, capitolo 31, per avere davanti a noi che Dio già nell'Antico Testamento ha annunciato in anticipo il piano di salvezza e tramite certi avvenimenti Egli l'ha pure dato. Geremia, capitolo 31, e qui leggiamo il verso 21. Metti delle pietre miliari, fatti dei pali indicatori, poni ben mente alla strada, alla via che hai seguita. Ritorna, Vergine di Israele, torna a queste città che sono tue. metti delle pietre miliari. Recentemente abbiamo parlato pure riguardo a questo. Noi non rimaniamo davanti a una pietra miliare, ma andiamo avanti verso la meta, la destinazione. Ma le pietre miliari sono necessarie. Noi abbiamo bisogno di queste pietre miliari, altrimenti non abbiamo alcun orientamento. E gli uomini di Dio sono messaggeri sulle mura di Sion che vegliano per il popolo di Dio e trasmettono le istruzioni al popolo di Dio. Dopo abbiamo in Ezechiele capitolo 36 una meravigliosa parola. In Ezechiele capitolo 36 dal verso 24, parallela alla chiamata fuori di tutti quelli che ora sono dispersi nelle varie chiese. Ezechiele capitolo 36 dal verso 24. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Il Signore Dio ha detto: io lo farò. Questo è il piano di Dio, il proposito di Dio nel tempo della fine, di radunare il suo popolo da ogni nazione e portarli nella loro terra. E dopo accade ciò che è scritto nel verso 25. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Tutti noi sappiamo che l'apostasia, l'infedeltà nel popolo di Israele è stata che essi hanno seguito altri dei che li hanno serviti. Questa è stata l'apostasia e l'insulto a Dio. Nell'Antico Testamento, noi l'abbiamo detto alcune volte, nell'Antico Testamento 6.356 volte è detto al singolare Elohim Yahweh, Dio il Signore, l'unico Dio che di eternità in eternità, non due né tre. Ad ogni modo, quando questa apostasia ha preso il suo corso nel cristianesimo, allora sono venuti tutti i concili, tutto ciò che è stato deciso là. L'ho giusto riletto di recente. Al concilio di Nicea, solo 318 persone votarono per il dogma della Trinità e solo nell'anno 386 lo Spirito Santo fu dichiarato quale terza persona. Ma la Sacra Scrittura non dice così. Dio è Dio sin dal principio. Egli si è rivelato e non ha bisogno che alcuno lo formi e lo spieghi. Dio si rivela come Egli vuole, in vari modi, come creatore, redentore, re, tutto in tutti. Dunque, noi crediamo in questo luogo nell'unico vero Dio che era e che ci sarà per tutta l'eternità. Noi crediamo che Egli si è rivelato a noi come Padre nel Figlio per darci l'adozione come figli e figlie. E perciò il Redentore poteva dire: io vado al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Giovanni capitolo 20 verso 17. Noi crediamo ogni verso, crediamo ogni parola così come scritta. Anche questo è grazia. Anche questo è grazia. Che non dobbiamo modificare neanche una sola parola, ma che possiamo credere con tutto il nostro cuore. Se è scritto figlio dell'uomo, allora lo crediamo. Se è scritto figlio di Dio, allora lo crediamo. Se è scritto figlio di Davide, allora lo crediamo. Se è scritto figlio di Abramo, allora lo crediamo. Se è scritto agnello di Dio, allora lo crediamo. Se è scritto avvocato, allora lo crediamo. Se è scritto mediatore, allora lo crediamo. Noi crediamo assolutamente ogni parola di Dio così come è scritta. Ed anche questo è grazia. Questo dobbiamo e possiamo enfatizzarlo continuamente. Voglio dire con sincerità che non ho tempo per alcuna discussione né in merito a questo o a quel soggetto. A chi Dio non ha dato chiarezza, a costui non lo aiuterà alcuna discussione. Ma veniamo ora ad una cosa speciale, vale a dire in Genesi capitolo 18, quando il Signore diede la prima promessa ad Abramo e fece il patto con lui. Si tratta di una cosa veramente importante. Genesi capitolo 18, dal verso 17. Il Signore disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Ed ora viene. E infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Qui abbiamo la prima condizione: che seguano la via del Signore, tutta la via del Signore. Ciò significa che c'è una descrizione di questa via e che bisogna seguirla ed ubbidire a tutto ciò che viene lungo la via. Anche se vengono delle prove, si deve continuare a seguirla affinché Dio possa adempiere ciò che ha promesso. Qui siamo in un punto veramente importante e per favore non siate scoraggiati, non siate scoraggiati. Dio è stato misericordioso verso di noi. Egli ci ha aiutati fino a questo momento. Ed Egli ci aiuterà anche nelle ultime cose, affinché possiamo realmente arrivare all'ubbidienza della fede, in accordo con Dio e con la Sua parola. Che non camminiamo accanto alla via, ma che camminiamo realmente nella via di Dio, affinché Egli possa adempiere tutte le promesse che ci ha dato tramite la Sua grazia. Dopo abbiamo in Esodo capitolo 13, qui l'uomo di Dio parla in merito a ciò che deve accadere. Esodo capitolo 13, versi 21 e 22. Il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del popolo. Anche qui possiamo dire: lo stesso Signore, lo stesso Dio, si è rivelato nel nostro tempo nella stessa colonna di nuvola e nella stessa colonna di fuoco, per mostrarci la via nella quale dobbiamo camminare adesso, uscendo da ogni disubbidienza, uscendo dalle nostre proprie vie, per camminare realmente nella piena ubbidienza e in fede in questa via stretta di Dio. Poi, in Deuteronomio, capitolo 8, siamo ancora una volta ammaestrati e informati in merito a ciò che il Signore vuole darci lungo la via. Deuteronomio, capitolo 8, qui leggiamo il verso 6. Osserva i comandamenti del Signore tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo. Fratelli e sorelle, perché Dio ha messo così tanta enfasi su ciò che la Chiesa sposa deve essere tirata fuori dalle proprie vie, dalle proprie direzioni, deve essere chiamata fuori e piazzata sulla via della salvezza, sulla via stretta che il Signore ha preparato per noi, per mezzo della sua grazia, perché la fine deve essere come è stato l'inizio. Prima del rapimento deve aver luogo che la sposa diventi una parte dello sposo, come era già nel giardino dell'Eden, che il Signore prese Eva fuori da Adamo e la portò a lui. Ed egli esclamò: questa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Sarà chiamata donna, perché è stata presa dall'uomo. Tutti voi lo sapete, il fratello Branham talvolta ha parlato in modo molto duro alle sorelle. Egli ha mostrato il posto alle sorelle. Ma se ascoltiamo attentamente, allora constatiamo questo. La donna non è uno zerbino e neppure la padrona. Ella sta direttamente accanto al marito, allo stesso livello, con la differenza che l'uomo è il capo, come Cristo è il capo dell'uomo e Dio è il capo di Cristo. Così ogni donna, qui veniamo in un punto veramente importante, non soltanto nella Chiesa. Se siamo nella Chiesa, allora Paolo scrive in 1 Corinzi, capitolo 11, e gli scrive nella lettera a Timoteo come le donne devono comportarsi. E dopo accade quel che accade. E quando vengono a casa, allora accade ogni altra cosa. Allora sembra che l'ordine divino non sia più valido. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi, ed io non sono un predicatore che fa la morale, sono più un insegnante che un predicatore, ma Di questo abbiamo bisogno oggi. Che non facciamo alcuna differenza tra la Chiesa e la casa, tra la vita con Dio e la propria vita, ma che l'ordine divino sia con noi dovunque ci troviamo. Sì. E qui arriviamo ad un punto in cui non vogliamo trattenerci molto. Tuttavia siamo in Efesini capitolo 5. Come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Lo dico ancora una volta, non sono un predicatore che fa la morale. Il fratello Branham ha parlato abbastanza al riguardo. E se tutti noi lo prendiamo a cuore, allora abbiamo l'insegnamento come non c'è mai stato prima sulla terra. Tuttavia, ad una cosa dobbiamo prestare attenzione. Anche questo non possiamo obbligarlo. Deve venire dall'interiore. Deve essere operato da Dio stesso. Anche l'uomo non può strattonare la moglie e dire: ascolta, io sono il tuo capo. No, così non va. L'uomo deve vivere ciò, che egli è il capo, affinché la moglie possa riconoscerlo come capo. Tutto deve ritornare nell'ordine divino. Anche riguardo a questo abbiamo bisogno di grazia, semplicemente grazia, che possiamo avere un accordo interiore verso ogni parola di Dio. Poi, in Giosuè abbiamo una parola meravigliosa. In Giosuè, capitolo 3, dove la Chiesa ha preso la sua posizione ed essi hanno portato l'arca del patto. Giosuè, capitolo 3, dal verso 3. Diedero al popolo quest'ordine dicendo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti, più o meno 1000 metri. Non avvicinatevi ad essa, affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare. Perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Anche noi tutti, con riverenza e timore, dobbiamo mantenere la distanza. Ed io sono sincero ora, se l'arca del patto fosse esattamente davanti a me, allora non saprei come andrebbero le cose là. Ma se c'è una certa distanza, allora ho una chiara veduta di come va la via. Allora non vedo soltanto davanti al mio naso, ma posso guardare avanti. Là viene portata l'arca ed io devo soltanto seguirla, qualunque sia la via. Questa è la lezione che Dio vuole darci qui. Voi non siete mai passati per questa via. L'arca del patto va davanti a voi. La parola rivelata è nell'arca del patto. Mantenete una certa distanza in riverenza e timore, affinché possiate sapere come procede la via. È qualcosa di meraviglioso. Dopo, nei Giudici, in Giudici capitolo 2, anche qui abbiamo le istruzioni nell'Antico Testamento di ciò che doveva essere fatto per avere riverenza e timore dinanzi all'arca del patto. Nessuno poteva fare ciò che voleva. Non potevano andare a destra e a sinistra. No, c'era un ordine divino collegato a ciò. Anche oggi nessuno può camminare a destra e a sinistra dell'arco del patto, passando accanto alla parola, ma con rispetto deve riceverla e credere quello che Dio ha rivelato e poi seguire il Signore. Qui in Giudici noi leggiamo nel capitolo 2, Giudici capitolo 2, verso 17. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti del Signore, ma essi non fecero così. Abbandonarono ben presto la via che i loro padri avevano percorso in ubbidienza e si prostituirono ad altri dei. Diciamolo ancora una volta. In questo tempo la Chiesa di Gesù Cristo è l'unica sulla terra che non divide Dio in tre persone uguali, ma che crede, come dice la Scrittura, che Dio si è rivelato in cielo come Padre, sulla terra nel suo unigenito Figlio e nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi e Dio in noi. Tre rivelazioni personali di Dio per eseguire il suo proprio piano di salvezza. E, come abbiamo detto prima, per darci l'adozione di figli. Quando egli divenne uomo, a questo dobbiamo prestare attenzione ora. Non un figlio è diventato figlio, ma la parola è stata fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi. E dopo venne la promessa che fu data a Maria. E per fede lei la ricevette e disse: io sono l'ancella del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E poi, colui che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed anche questo è molto importante. Cari fratelli e sorelle, Maria non era la madre di Dio. Io l'ho sentito a Lima, Perù, quella domenica mattina di buon'ora, durante una messa. In realtà volevo ascoltare le notizie sulla CNN ed ecco che c'era in onda la messa cattolica. Probabilmente per la prima volta in vita mia ho visto ciò in ogni dettaglio. Ogni cosa era là. L'altare era là, il prete era là, l'ostia rotonda era là, e che altro c'era là? Delle donne vestite in uniforme, con delle belle sciarpe, delle belle uniformi, e accanto c'era un uomo che suonava la chitarra, nella Chiesa Cattolica, a Lima, Perù. L'ho visto 2 settimane fa. E dopo il prete diceva continuamente: Santa Maria, Madre di Dio. Non c'è un solo passo nella Scrittura dove vi sia scritto Dio il Figlio. Neanche un solo passo in tutta la Bibbia, neanche uno. Non c'è un solo passo nella Bibbia dove vi sia scritto Dio lo Spirito Santo, neanche uno. di Dio il Padre, abbiamo 36 brani, uno dietro l'altro. Dopo, se diamo uno sguardo attento, come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? La madre del mio Signore viene da me. E qui abbiamo questo punto importante. Se la Bibbia dice Signore, allora vuol dire Signore. Se dice Dio, allora vuol dire Dio. Se dice Dio il Signore, allora vuol dire Dio il Signore. Non possiamo entrare in dettagli. Sono sincero, sono molto felice riguardo a questo. Che Dio mi ha reputato degno, io, il minimo fra tutti, che non ho udito soltanto la voce del Signore, ma che una volta, il 17 giugno 1979, ho udito la voce di Dio. E la differenza è che il Signore parla con potenza, con voce di comando, ma non c'è un eco nella voce. Nella voce di Dio, io direi che c'è un eco quasi insopportabile, l'eco di un tuono, come probabilmente non è facile udire su questa terra. Una volta ho sentito qualcosa di simile a Siegfriedswil, nella Svizzera, dove c'era l'eco delle montagne e i tuoni rombavano. Nella voce di Dio c'è un rumore chiaro come un tuono che penetra tutte le membra, tutte le ossa. Dico questo a motivo di ciò che segue. Per esempio, quando il nostro Signore ha pregato e la voce di Dio si è fatta sentire, allora gli uni dissero, è stato un tuono, e gli altri, un angelo gli ha parlato. Il Signore era qui e la voce di Dio echeggiò. Non voglio entrare nei dettagli ora, ma per me è così importante, è così prezioso, come la parola di Dio è stata divisa in modo corretto e come possiamo mettere ogni cosa al posto giusto, dove non vacilliamo in alcun punto, ma siamo realmente passati su un terreno di rivelazione e tutta la parola ci è stata rivelata. Bisogna persino prestare attenzione quando è scritto figlio. Per esempio, chi il figlio rende libero? Perché non sta scritto il figlio di Dio? Perché non sta scritto il figlio dell'uomo? Perché è scritto soltanto chi il figlio rende libero? Perché in 1 Corinzi 15, verso 28, non è scritto figlio di Dio, ma il figlio si sottometterà e dopo Dio sarà tutto in tutti. In quale relazione egli è figlio di Dio? In quale relazione egli è figlio dell'uomo? In quale relazione egli è figlio di Davide, figlio di Abramo? Cari fratelli e sorelle, il piano di salvezza di Dio ha un ordine divino ed ogni cosa è in questo ordine divino in modo meraviglioso. E io vi dico la verità, non c'è mai stato prima un periodo di tempo su questa terra in cui abbiamo avuto un simile accesso nel piano di salvezza del nostro Dio tramite rivelazione. Questo è il tempo, diciamolo francamente. Quando leggiamo Daniele 12, allora non è sufficiente leggere soltanto che la rivelazione sarebbe stata suggellata fino alla fine. Poi vediamo ciò che accade. Molti saranno separati, purificati e nettati. La rivelazione che Dio ci ha dato anche tramite l'apertura dei sette suggelli. E questo fratello, ora, chi ha scritto al riguardo che i sette suggelli non possono essere stati aperti perché la Chiesa viene rapita in Apocalisse capitolo 4, in realtà egli dovrebbe vergognarsi. Perché? Perché si trattava che i sette suggelli fossero aperti, che noi potessimo vedere i quattro cavalieri che vanno in modo parallelo alla Chiesa del Nuovo Testamento, nelle quattro fasi. Tutto ciò che Dio ha rivelato ci deve essere rivelato per mezzo dello stesso Spirito. Non abbiamo bisogno di un sapientone, abbiamo soltanto bisogno di persone che si aprono davanti a Dio, persone che non vogliono ammaestrare Dio, ma che vogliono essere ammaestrate da Dio. Potremmo entrare qui in molti dettagli. Ciò di cui abbiamo realmente bisogno è l'umiltà per avere accesso alla parola di Dio. Ci sono realmente molti passi biblici ora sul mio cuore. Lentamente, ma certamente arriviamo alla fine ora. Andiamo in Isaia, capitolo 35. Abbiamo le meravigliose parole. Isaia, capitolo 35, e qui leggiamo dal verso 8. Isaia, capitolo 35, dal verso 8. Là vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà soltanto per quelli che la seguono. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi. Dite amen. Anche gli insensati, persone che sono convinte di non sapere nulla, in questa via non potranno smarrirsi. Devono soltanto camminare in questa via, camminare semplicemente in essa. Poi potremmo leggere pure dei meravigliosi passi della Scrittura che Dio ha mandato il suo profeta per preparare la via. E dopo egli ha preparato la via affinché la gloria di Dio potesse essere manifestata. Dio ha condotto ogni cosa in modo meraviglioso. Possiamo leggere Matteo capitolo 3, verso 3. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Lasciate che riassumiamo ciò di cui si tratta. Sono vie meravigliose nelle quali Dio guida il suo popolo. Viene detto al singolare: è la via della salvezza. La via originale nella quale Dio cammina con la sua Chiesa. E c'è soltanto uno che poteva dire: io sono la via, la verità e la vita. C'è soltanto uno che abbiamo davanti ai nostri occhi, che ci ha redenti. Noi seguiamo Lui in modo che possiamo pure dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E, come abbiamo detto prima, l'ordine divino deve essere stabilito in ciascuno di noi, che sia a casa, che sia qui. Ed anche questo vorrei evitare di ripeterlo, ma queste orecchie hanno udito molte cose, anche l'affermazione: là hai qualcosa da dire, indicando la casa di Dio. Ma qui sono io che ho qualcosa da dire. No, Dio ha qualcosa da dire qui e là, qui e là. E se Dio non ha qualcosa da dire qui e là, allora c'è qualcosa che non va. Forse anche questo deve essere detto una volta chiaramente. Una donna che non si sottomette al marito, in realtà si sottomette al nemico, che diventa il suo capo. La donna ha bisogno di un capo. E se lei rigetta il marito come capo, allora il nemico prenderà il posto vuoto. E da quel momento ogni cosa andrà male. Dunque, possa Dio farci grazia. Forse non avrei bisogno di dire questo, perché il fratello Branham l'ha esposto nei suoi sermoni. Perché dovrei essere in contrasto con le persone? Non ho bisogno di farlo. E tuttavia, non è così, fratello Kupfer? Tuttavia, deve essere detto. Possa Dio essere con noi in questo anno. Proprio dal principio, e possa la riverenza, il timore davanti alla sua parola, possa tutto ciò essere in noi, affinché egli possa realmente manifestare la sua presenza in mezzo a noi, che possiamo essere uniti a lui e gli uni con gli altri, nella parola di Dio, nello spirito di Dio, nell'amore di Dio. E dopo in ciascuno di noi sarà adempiuto ciò che è scritto in Ebrei. Ora lo leggo. In Ebrei, capitolo 3, Ebrei, capitolo 3, versi 7 e 8. Ebrei, capitolo 3, versi 7 e 8. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, oggi se udite la sua voce, senza giudicare ora, ma noi chiediamo, può la sua voce essere ascoltata in ogni denominazione? Chi ha qualcosa da dire là? Chi ha qualcosa da dire in tutte le riunioni carismatiche? Dov'è il piano di Dio? E dove sono i piani degli uomini? Dio ha un piano di salvezza con la sua Chiesa. Tutti gli altri, egli li lascia camminare nelle loro vie. Ma per voi e me, egli non permette più che abbiamo le nostre proprie vie. Abbi la tua propria via, o Signore. E noi siamo questi, lo diciamo sinceramente e apertamente. Noi siamo in questo tempo coloro che prestano attenzione e ascoltano la voce dello Spirito Santo, che hanno la parola rivelata dallo Spirito Santo. La parola come lettera oggi ce l'hanno tutti, ma soltanto chi fa parte della Chiesa Sposa ha la parola dello Spirito Santo, la parola per quest'ora, le promesse e tutto ciò che vi appartiene. Ci viene rivelata dallo Spirito Santo e perciò l'ammonizione nel verso 8. Non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Dunque, non indurite il cuore, non opponetevi, ma accettate e ricevete la parola. E dopo Dio fa grazia di poterla vivere. Tutti voi lo sapete che nel verso 10 dice pure: perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. E dopo l'ammonizione indirizzata a noi: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. L'ammonizione che ciò che accadde con Israele non si ripeta con noi. Noi dovremmo prendere ciò seriamente. Io credo che tutti quelli che ricevono la parola rivelata dallo Spirito Santo vanno avanti in fede e ubbidienza. Che l'incredulità e la disubbidienza non possano più toccarci e che possiamo essere uniti con i nostri cuori a Dio. Ricordate la parola grazia, come abbiamo enfatizzato all'inizio. In ogni epistola, all'inizio e alla fine, grazia. Noi abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio. Dio ci fa conoscere le sue vie tramite la sua grazia e tramite la fede e l'ubbidienza possiamo camminare nella sua via. E il Dio che ci ha guidati fino a questo momento completerà la sua opera con tutti noi per mezzo della sua grazia. Ed io sono convinto, sono realmente convinto che tutti quelli che hanno la rivelazione della parola tramite lo Spirito Santo fanno parte della Chiesa Sposa. Diventa chiaro per noi, non importa dove leggiamo, lo Spirito Santo dà chiarezza, lo Spirito Santo guida in ogni verità. Possano tutti i nostri fratelli che hanno parte nella proclamazione in ogni popolo, lingua e nazione, possa ognuno essere benedetto realmente da un estremo della terra fino all'altro e che nessuna strana dottrina, che nessuno spirito strano, che nulla di strano venga più sulla Chiesa dei chiamati fuori. Possa Dio dimorare in mezzo a noi, possa Egli parlarci, possa Egli essere all'opera, possa la Sua volontà essere fatta per mezzo della Sua grazia. Quanti sono d'accordo con questo? Che la Sua volontà possa essere fatta, che realmente la Sua volontà possa essere fatta per mezzo della Sua grazia. Ed io vi dico, ciò accadrà, ciò accadrà. Il Signore Dio completerà la Sua opera e ci sarà una perfetta Chiesa Sposa, senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di Dio, suggellata con lo Spirito Santo, fino al giorno della redenzione dei nostri corpi. Il nostro Dio fa un'opera perfetta. Egli completò la sua opera di creazione ed Egli porta a compimento con ciascuno di noi la sua opera di redenzione in questo tempo. Noi crediamo in Dio, confidiamo in Dio e sappiamo che Egli adempirà ogni cosa tramite la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Egli condurrà ogni cosa nella sua Chiesa in modo meraviglioso e la porterà a compimento. Ne sarà valsa la pena portare il messaggio divino come ultima chiamata in tutto il mondo. Ne sarà valsa la pena credere il Signore. Ne sarà valsa la pena lasciare tutte le nostre proprie vie, lasciare tutti i nostri pensieri, le nostre proprie dottrine, lasciare ogni cosa dietro, facendo un nuovo inizio con Dio. Riflettete un po'. Se ci radunassimo e ciascuno portasse con sé le vecchie dottrine e le vecchie convinzioni, cosa avverrebbe? una totale confusione. Dio dice, ecco, io faccio ogni cosa nuova. Io farò un nuovo patto, un nuovo cuore, un nuovo spirito. Mi rivelerò di nuovo a voi. Questo l'abbiamo sperimentato in tutti questi anni in modo meraviglioso. E lo vedremo e lo sperimenteremo ancora di più. Egli ci guiderà finché passeremo dal credere al vedere, finché questi corpi mortali saranno mutati, finché saremo rapiti con Lui nella gloria. A Lui, l'Onnipotente Dio, che ora completa il suo piano di salvezza, nel quale noi abbiamo ora una parte diretta, a Lui sia l'onore oggi e per sempre e per tutta l'eternità. E noi possiamo dire con certezza: Dio ha fatto grandi cose per noi. Noi possiamo cantare: Tu ti sei rivelato a me. Possiamo dire: Tu ci hai parlato. Con noi ogni cosa è diventata vera. A Lui, il Dio sempre fedele, sia l'onore. Nel nome santo di Gesù, amen. Alziamoci in piedi per pregare e chiediamo alle nostre due sorelle di cantarci un cantico di invito e dopo pregheremo di nuovo per tutti quelli che hanno una richiesta di preghiera, che desiderano consacrare la loro vita al Signore, che possiamo portare tutte le preghiere davanti a Dio, essendo convinti che Egli ci ha già risposto. Anche là, la nostra fede è ancorata nelle promesse. Ringraziamo Dio per la grazia, per la redenzione, per la salvezza. Oggi vogliamo realmente ringraziare Dio per ogni cosa. Tuttavia, per favore, state attenti che nessuno lo faccia a voce troppo alta ora, ma che tutti possiamo pregare insieme, che anche nella preghiera si trovi un'armonia e non che qualcuno lo faccia con la voce troppo alta, perché sarebbe un disturbo. E se dovesse accadere, allora chi è accanto potrebbe tirargli la giacca e dirgli non così, perché gli altri vengono disturbati. Anche nella preghiera, come nella predicazione, ci deve essere un'armonia. Se c'è qualcosa che disturba, allora non va più bene. Lo Spirito Santo è così gentile. Ogni cosa deve essere fatta in santità, in armonia, nella presenza di Dio. Sono certo che avete compreso nella giusta maniera. Il mio motto è: chi è retto nel suo cuore comprende tutto in modo corretto. Cantateci un cantico, preziose sorelle. Yeah.
Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort uns erstellen, o wir schwinden da dunkel und grau, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen die Folgen und Traun. Folgen und Traun wird zum Siegen und Schaun. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und trauen wir zum Siegen und schauen, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein. Auf dem Brandaltar will er es schauen, denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Folgen und trauen wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
Amen.
Amen. Amen.
Dazu schenkt er Gnade.
Il Signore dà grazia al riguardo. Ricevetelo semplicemente. Ricevetelo semplicemente. Dio ce l'ha dato per mezzo della sua grazia. Non dobbiamo fare alcuno sforzo. È la sua vita in noi. Come abbiamo detto molte volte, la vita che era nel sangue divino del Figlio di Dio è in tutta la schiera riscattata, la vita eterna, e tramite ciò noi abbiamo ricevuto il diritto di diventare figli di Dio, nati di nuovo ad una vivente speranza, tramite la potenza di risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Avete questa speranza in voi? Dite amen. Io ne sono convinto che anche da questo fine settimana siamo fortificati nella nostra fede, ritornando a casa, sia in aereo che in macchina, e Dio avrà la sua via con ciascuno di noi. Preghiamo gli uni per gli altri, tenendo il vincolo dell'amore divino. Seguiamo il Signore per fede, come abbiamo udito in questo inno. Ubbidendo e confidando sarà la nostra vittoria. Se ci sono fratelli e sorelle in mezzo a noi che hanno bisogno di preghiere, noi siamo qui per pregare con voi e per voi. Ciò appartiene a questo. Come abbiamo detto la sera scorsa, il nostro Signore non insegnava soltanto. Egli ha perdonato i peccati alla gente, ha guarito gli ammalati e liberato coloro che erano legati. In ogni riunione aveva luogo l'opera soprannaturale di Dio. A questo vogliamo ritornare per mezzo della sua grazia. Noi abbiamo le promesse e vogliamo vedere e sperimentare l'adempimento per mezzo della sua grazia. Quanti sono stati fortificati? Quanti hanno ripreso coraggio? Perché noi sappiamo che Dio completerà la sua opera. Chiniamo i nostri capi e vorrei chiedere chi vorrebbe essere incluso in questa preghiera. La preghiera può operare miracoli. Se noi crediamo, ciò accade e Dio risponde. Abbiamo qualcuno che vorrebbe consacrare la vita pienamente al Signore? Alzate pure la mano. Grazie. Abbiamo altri che hanno malattie? Alzate semplicemente la mano. Grazie. Sì, grazie. Ha qualcuno problemi con qualche genere di schiavitù? Fumare, bere e qualsiasi cosa possa essere? Noi portiamo ciò al Signore. Egli libera i prigionieri. Ecco come è scritto. Noi abbiamo una piena redenzione tramite il sangue dell'agnello. Non vi vergognate, questo è il giorno che il Signore ha fatto per aiutare ciascuno di noi, per benedire tutti noi. Abbiamo altre richieste, altre petizioni che non sono state menzionate qui? Dopo le porteremo pure al Signore. Preghiamo insieme. Grande Dio, abbiamo ascoltato insieme la tua parola. Abbiamo lasciato le nostre proprie vie, i nostri propri pensieri ed abbiamo messo i piedi sulla via della salvezza. E tramite ubbidienza della fede noi possiamo camminare in questa via. Caro Signore, tu hai eretto delle pietre miliari, ci hai fatto grazia di prestare loro attenzione. Tu ci hai detto, questa è la via, camminate in essa. Guardate indietro dove hanno camminato i vostri padri. Ritornate nella stessa via. Caro Signore, noi ti ringraziamo per questo, che la fine sarà come stato l'inizio. Ti ringraziamo per la tua presenza. Ti ringraziamo che sei qui, che confermi la tua parola, che guarisci gli ammalati, che liberi i prigionieri, che perdoni ai peccatori i loro peccati. Caro Signore, lascia che la gioia irrompa, un grido di giubilo possa irrompere, perché tu hai fatto grandi cose in noi. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso nome. Noi crediamo che tu hai confermato la tua parola. Caro Signore, volgi il tuo sguardo sopra ciascuno di noi. Dacci la tua pace e la tua benedizione. Benedici in modo particolare tutti i fratelli nel ministero, in ogni popolo, lingua e nazione. Completa la tua opera. E vieni presto, Signore Gesù. Caro Signore, io reclamo ogni anima che ha ascoltato la tua parola dalla mia bocca e la crede, che possano avervi parte quando tu chiamerai i tuoi. Dona fede, Signore, dona ubbidienza e sii con tutti noi. Dona rivelazione ad ogni passo. rivelazione per ogni parola. Noi ti ringraziamo che l'arca del patto è aperta, che la tua parola è stata rivelata e che tu ci parli dal cielo rivelandoci ogni parola. Benedici la tua Chiesa su tutta la terra. Sì, con tutti noi, Signore. Benedici questo nuovo anno che è iniziato in modo speciale come mai prima. Fa che accadano grandi cose e se è possibile che accadano come mai prima. Possono accadere per la gloria del tuo nome. Anche per questo noi abbiamo la promessa. Tu sei un grande Dio, un Dio fedele. Tu sei diventato nostro Padre tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. A te, il Dio onnipotente, appartiene tutta la gloria, tutta la lode e l'adorazione. Ora e per sempre. Alleluia.
Alleluia.
E tutti dicano alleluia. E tutti dicano amen. Alleluia. Io lo amo, cantiamo io lo amo. Cantiamolo in inglese. Noi tutti diciamo amen a questo. Ora chiedo al fratello Smith di dire alcune parole, di dare i saluti a tutti voi ed anche di fare la preghiera finale con noi. Cosa dovrei dire a tutto questo? È già stato detto. Vorrei semplicemente dire che queste parole possano accompagnarci. Come l'ha espresso l'Apostolo Paolo agli Ebrei, dicendo in Ebrei capitolo 1, tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia. E dopo è scritto, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati. Ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Per questo noi siamo veramente riconoscenti al nostro Signore. Io, da parte mia, vorrei augurarvi le benedizioni di Dio nelle vostre vie. Come abbiamo udito, siamo all'inizio di un nuovo anno che il Signore ci ha dato ed auguriamo a voi e a tutti noi che il Signore possa portarci ad un punto in cui non dimentichiamo che la Sua parola rimane per sempre. Egli l'ha proferita ed egli l'adempirà. Possa il Signore benedire tutti, anche tutti quelli che sono collegati. Noi l'abbiamo sentito e lo ripetiamo. Ogni cosa dipende dalla benedizione di Dio. Nessun uomo, nessun essere umano, soltanto il Signore Dio, possa egli benedirci, possa accompagnare ciascuno di noi finché passeremo dal credere al vedere. E in particolare mi ha toccato realmente quello che abbiamo udito la sera scorsa, specialmente i nostri giovani. Lo dico così, questi sono i nostri figli e i nostri nipoti. Vogliamo portarli in preghiera. Per favore, non dimentichiamo che loro vivono in un tempo in cui sono esposti e devono combattere una battaglia che non è facile, ma con il Signore ogni cosa è possibile, perché Egli ha avuto la vittoria, lode e ringraziamento. Anche per voi, cari giovani, il Signore ha combattuto per voi e voi siete anche vincitori. Ringraziamo ora il nostro Dio. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per le parole di grazia che tu ci hai indirizzato questa mattina. Tu ci hai parlato e noi possiamo dire, come allora i discepoli sulla via di Emmaus, non ardevano i nostri cuori? Facci grazia, Signore, che la parola che ci hai indirizzato, tu sei il nostro Redentore, il nostro Sacerdote, Signore, tu ci rappresenti fino a questo giorno sul trono della grazia. Noi ti ringraziamo, il tuo sangue parla ancora oggi per noi, il tuo sangue è ancora qua, sotto la protezione del tuo sangue noi possiamo avere rifugio e tu vegli su di noi. Signore Gesù, benedici il tuo popolo, benedici il nostro entrare e il nostro uscire, benedici le nostre case, benedici le nostre famiglie, benedici le famiglie dei nostri figli. Per favore, benedici dappertutto, in ogni lingua, popolo e nazione. Tu li conosci tutti, li vedi tutti, li conosci per nome. Ti ringraziamo che tu hai chiamato, oh Signore. Non siamo stati noi, ma è stato per la tua grazia che abbiamo potuto dirti sì, Signore. Io ti ringrazio al riguardo. Per favore, dimora con la tua benedizione, dimora con la tua grazia e accompagnaci. Signore Gesù, tu lo sai, dai grazia al nostro volere e dona forza per poterlo fare, affinché tu possa essere glorificato ed esaltato. Amen. Vorrei annunciare ancora una cosa, prima che cantiamo, che la lettera circolare in francese, Dio volendo, la stamperemo la prossima settimana e tutti quelli che vorrebbero riceverla possono lasciare il loro indirizzo alla sorella Giannina. Vogliamo dire ancora gli uni agli altri? Possa Dio essere con noi in modo particolare. Possa la nostra vita essere consacrata a Lui in modo speciale. E possa la Sua presenza essere manifestata in ogni riunione per mezzo della Sua grazia. Oggi chiameremo pure il fratello Kupfer in modo che egli preghi pure con noi. E noi cantiamo più vicini a casa, più vicini a casa.
Näher da.
Hochgelobt und hochgepriesen sei. Dio sia grandemente lodato per quest'ora. Un'ora santa. Noi l'abbiamo sigillata nel nostro cuore. Questa è l'opera del Signore. Noi possiamo semplicemente ringraziarlo. Fedele Padre Celeste, anche in quest'ora la lode appartiene solo a te, per la tua santa parola che noi abbiamo potuto ricevere. E noi siamo coloro ai quali tu hai parlato. Io ti ringrazio. Noi siamo le tue pecore e le tue pecore ascoltano la tua parola e ti seguono. Questo è meraviglioso. A te solo appartiene la lode e il ringraziamento. Io ti ringrazio per le promesse. Ti ringrazio per il tuo piano, per la rivelazione, per la certezza che tu ci hai dato nei nostri cuori senza riguardo di persona. Tutti coloro che tu benedici, che ti ubbidiscono e ti credono. Signore, noi sentiamo la tua presenza. Tu ci hai acquistato, siamo la tua proprietà. Abbiamo ricevuto il discernimento. Sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ti ringraziamo per l'unità di tutti i nostri fratelli. Possa questa preghiera di ringraziamento raggiungere il tuo trono di grazia. Possa il tuo santo messaggio essere portato in tutto il mondo. Noi lo crediamo ed abbiamo piena fiducia, abbiamo la certezza che tu sei con noi. Sia grandemente lodato e benedetto il tuo meraviglioso nome di Gesù. Amen. Quanti credono che noi siamo stati eletti per ascoltare tutto questo, per sperimentarlo? Per favore, portate con voi saluti in ogni popolo, lingua e nazione. In ogni città, portate saluti con voi dappertutto. Noi siamo uniti per sempre nel Signore. E molto presto verrà il giorno in cui saremo rapiti nella gloria, celebrando la cena del Signore, la cena delle nozze, il matrimonio dell'agnello. Il Signore vi benedica. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Vogliamo ricordarci l'uno dell'altro. Possa il Signore completare la sua opera con ciascuno di noi. E per quest'anno vi auguriamo grandi cose, più di quanto sia mai accaduto prima. Dio ha di più per noi, di più per noi. Benedetto e lodato sia il suo meraviglioso nome. Cantiamo l'ultima strofa del cantico numero
Amen.